La recensione di Parad.
Wow, che inizio, direi. Giuseppe Clericetti, buongiorno e benvenuto.
Buongiorno e grazie di ospitarmi per questa recensione.
È casa tua, quindi non è che...
nostra.
È casa nostra. Di tutti gli ascoltatori, una recensione sul film Tar, l'abbiamo annunciata già in partenza, un film di Todd Field. E abbiamo detto, in parte è un film giusto per San Valentino, di parlare di questo film a San Valentino è una scelta anche abbastanza corretta, perché si parla di amore sotto altri versi, un amore un po' contorto e anche un amore per il potere. Partiamo dall'inizio, che cos'è Tar?
Esattamente, allora i fatti. Si tratta di un film dove la protagonista... l'attrice Kate Blanchett. Per favore, correggimi le pronunce inglesi che so già essere allucinanti. Mette in scena, appunto, la protagonista è una direttrice d'orchestra. Il tutto si gioca attorno a questa figura di direttrice d'orchestra. Come gestisce o come non gestisce la sua leadership. I problemi che ha nella società, i problemi con i colleghi, i problemi con l'orchestra. Continuo a dire problemi, perché è un film problematico,
sì.
È un film provocatorio, è un film dove vengono sottolineati appunto i problemi di questa professione. E a noi interessa molto il film.
Ci interessa molto. C'è una parabola narrativa, diciamolo, perché ci sono tutti questi problemi, ma il tutto è fatto sotto una fattispecie di... Permettimi di puntare giù un tema, subito. Un mystery play, un morality play, lo chiamerei.
Cioè?
Cioè una sacra rappresentazione con un tema fatto di scene. Vediamo, entriamo nel merito. Il film racconta la parabola, il punto della parabola apicale della vita di una direttrice d'orchestra che sprofonda immediatamente nell'abisso.
Esattamente.
A causa di questi problemi che tu stavi menzionando.
Assolutamente.
Ti chiedo però di tornare un passo indietro. Perché abbiamo scelto di ascoltare quella musica in apertura? E che cos'era?
La musica è quella di Bernstein. Perché? Che la protagonista, la signora Tar, perché il Tar è il cognome della protagonista, sappiamo che è stata un'assistente di Bernstein, e quindi proseguo nel ricordare i punti salienti del film. La direttrice d'orchestra è lesbica, è madre. E tutto ciò ci conduce naturalmente a pensare a far combaciare la protagonista con una direttrice che conosciamo molto bene, è Maren Alsop, lei stessa assistente, allieva di Bernstein, omosessuale, madre. La signora Alsop, Maren Alsop, evidentemente non è stata con le mani in mano e ha reagito a questo film. Ricordo ancora che il film ha, si è preso 5 nominations agli Oscar. È importante parlarne perché è un film che sta facendo molto parlare di sé. Gli Oscar, la cerimonia avverrà il 12 marzo prossimo, quindi chissà che cosa succederà. Nel frattempo Kate Blanchett ha ricevuto un Golden Globe.
Esattamente.
È un film che parla di musica, è per questo che ne parliamo in questa nostra recensione.
Noi non siamo esperti di cinema, lo diciamo, lo dichiariamo, ma siccome siamo però esperti di forme drammaturgiche in cui la musica accompagna la narrazione, e questo avviene sin dall'alba dei tempi, potremmo dire, Giuseppe, possiamo permetterci anche di parlare di un film che vuole parlare di noi, del nostro mondo, della musica classica.
E noi naturalmente, Davide, in questi minuti cercheremo di capire il ruolo della musica in questo film, è quello che ci interessa e che ci fa riflettere.
Intanto, il film ti è piaciuto?
Aspetta.
Va bene.
Aspetta. la prima riflessione di base, partiamo un po' da lontano, ci scuseranno le nostre ascoltatrici, i nostri ascoltatori, ci fa riflettere sui film che parlano di musica, sulle biografie di musicisti, insomma, quando la musica ha un ruolo preponderante nel film. Non la musica intesa come colonna sonora, ma il soggetto del film.
Certo.
Allora, mi è venuto da pensare a, secondo me, dei grandi flop. La cronaca di Anna Magdalena, ve lo ricordate?
Certo.
Jean-Marie Straub, Chronique de Anna Magdalena, lo dico in tedesco perché il film è un mattone incredibile, fa venire in mente la battuta di Fantozzi, no? È del 1967, bianco e nero, i musicisti imparruccati che leggono interminabili pagine di questa cronaca, che è falsa tra l'altro.
È un diario, cronaca ma è un diario.
Esatto. Tra l'altro c'erano Gustav Leonard, c'erano Nicolaus Arnoncourt, ma ecco, spesso è difficile raccontare la musica o i musicisti al cinema. Amadeus,
Milos Forman,
grande successo, pietra miliare anche per la cinematografia, pieno di luoghi comuni comunque. Ecco, secondo me potremmo parlare di luoghi comuni nel TAR.
ci picchia che verve la signora Alsop in questo suo Bernstein.
E che bella la musica di Bernstein, eh?
Veramente,
era
davvero
una sigla di Rete 2 questa, ricordo
ci
bene.
Ci ricorda molti pomeriggi. Sì.
Allora, i luoghi comuni sono quelli che mi danno fastidio, tantissimo. A parte il fatto che il film inizia con 38 minuti da corazzata Potemkin, dove si tratta semplicemente di un'intervista filmata, ma come fa un film, una drammaturgia, fermarsi per 40 minuti su un'intervista? Mistero.
Direi di più e forse di peggio, il film si apre con i titoli di coda.
Sì, sì.
Con i credits, sì, così detti.
Una volta era così.
Una
dai,
volta
vabbè,
era
vabbè.
Così.
Allora, i luoghi comuni, secondo me, sono quelli che appunto mi danno fastidio. E cioè la musica come linguaggio universale, il direttore d'orchestra visto come una specie di sacerdote. Ma vabbè, questo potrebbe far parte, Davide, della provocazione del film, no? Provoca per farci reagire. Ma ci sono, secondo me, tra questi luoghi comuni, anche degli errori grossolani che minano la credibilità del film. Allora non puoi provocarmi se tu stesso fai degli errori. Lei che si fa gioco delle audizioni alla cieca, ma no, funzionano le audizioni alla cieca. Lei che si schiera contro la musica contemporanea in una masterclass, ma stiamo scherzando, ma quando mai? Lei che si illude che i Berliner Philharmoniker si possano pilotare, ma stiamo scherzando con l'apparato sindacale che ci sta dietro, lei che deride i partecipanti a una masterclass. Sono errori, non succedono nella realtà queste cose. Davide Fersini?
Eppure ti dico, Giuseppe, che nella mia vita uno, due, tre di questi errori li ho visti succedere in vita di palcoscenico, ovviamente sto parlando. Ho visto direttori lamentarsi segretamente di strumentisti con i direttori artistici senza poi dire nulla, e poi ho visto questi strumentisti fare una brutta fine. Ho visto, per esempio, che le scelte personali, le attitudini personali dei direttori possono influenzare sulla scelta artistica. Poi è ovvio che il palcoscenico ha una ferocia tale per cui chi non è all'altezza del palcoscenico non resiste a lungo, se per quanto supportato. Questo lo diciamo perché la storia a un certo punto si sviluppa attraverso la passioncella, diciamo, amorosa così, di Tar, della direttrice Lidia Tar, per una violoncellista russa che lei fa in modo venga scelta in un'audizione alla cieca per un piccolo espediente al posto di altri candidati forse più adeguati. Alcune di queste cose sono reali,
okay.
Dopodiché, e secondo me uno degli elementi interessanti è che tutti i nomi citati, gli elementi citati nel film a livello musicale sono reali, sono verosimili. Si parla di Bernstein, si parla di Charles Dutoit, si parla di tanti personaggi esistiti e di fatti accaduti. Ci sono citazioni, ci sono le conversazioni amabili che si hanno intorno al tavolo tra musicisti con episodi, aneddoti, eccetera. Poi certo c'è un tono, come dicevo, da morality play, e secondo me questo, il fatto che il film sia a tema, ti ha dato molto fastidio.
Aspetta, sì, ci arriviamo, perché evidentemente stiamo girando un po' intorno al tema principale del film e adesso fra poco ne parliamo. C'è ancora un altro dato di fatto, secondo me, che riguarda gli stereotipi, che non mi piace. È quando Cate Blanchett dirige. Sono un po'... certo, lei fa di tutto e lo fa anche bene, se vogliamo. Capiamo queste nomination, però comunque sono delle pose, sembrano delle istantanee tipiche dei direttori d'orchestra, da copertina un po', no? L'istantanea di Abbado, e lo vedi sempre così, Karen soprattutto, ma a me dà un po' fastidio. Non è questo il mondo musicale, non mi piace questo. Ma naturalmente ecco che adesso dobbiamo affrontare uno dei grandi temi, è quello della sessualità, del Me Too, perché tutto gira un po' attorno a questo tema. È anche per questo che Maren Alsop se l'è un po' presa, no? Lei dice: il film mi ha offesa come donna, come femminista e come musicista, ma soprattutto come donna e come femminista. C'è da un lato lo stereotipo del maestro tiranno, e tu mi dici, sì, però è anche un po' vero, no? Però, insomma, lei dice, sempre la Alsop, ma insomma, ci sono tanti uomini reali su cui questo film avrebbe potuto essere basato. Invece hanno messo sul podio una donna e le hanno dato gli attributi di questi uomini. Questo, secondo me, no, è terribile. Questo no, non mi piace.
Allora ti rispondo con alcune osservazioni fatte, tra l'altro, da personaggi del mondo LGBT. Sembrerebbe che, appunto, essendo un morality play ed avendo come scopo quello di dimostrare una tesi morale, e cioè che il direttore d'orchestra, o comunque la figura di potere, il potere, possiamo eliminare tutto quello che c'è sotto e usare questo film come una metafora dell'ascesa e della permanenza al potere, sono inestricabilmente legati con una struttura di personalità e con un certo tipo di comportamenti che sono necessari per mantenere quel potere. Da qui anche l'atteggiamento di Tar, che mina le carriere di alcuni suoi studenti. E con esiti anche drammatici, non vogliamo fare spoiler.
Sì, certo.
Però, diciamo, ecco, questa è la tesi. Da una tesi del genere, partire prendendo il 95% delle possibilità, e cioè un maschio bianco eterosessuale direttore d'orchestra, perché sappiamo che è così, il 95% dei direttori sono maschi bianchi eterosessuali,
certo,
non avrebbe dimostrato la tesi. Bisognava prendere la mosca bianca, e cioè una donna lesbica, madre, e dire: guardate, persino questo tipo di configurazione caratteriale e psicologica posta in quella situazione diventa... Per arrivare in quel posto, a quel potere, deve essere fatta così. Stiamo esulando dai temi musicali, mi dispiace,
eh no,
lo dico ai nostri
ascoltatori. E invece è importantissimo quello che dici. Certo, certo, è chiaro. È un altro sguardo. Il mio era uno sguardo più che altro musicale, ma me l'hai smontato anche quello,
no.
Quindi siamo a posto.
No.
C'è ancora una cosa,
sì.
Abbiamo ancora forse un minuto. C'era questo paragone. Attenzione, ancora un dato interessante, secondo me.
Sì.
Ho citato questa intervista all'inizio, lunghissima, all'inizio del film. Lei, cioè la direttrice d'orchestra, era intervistata da un giornalista musicale che interpretava se stesso,
sì,
del New Yorker. E la cosa simpatica, secondo me, coraggiosa, è che la recensione, la critica del New Yorker era molto negativa. E coraggioso questo,
certo,
perché era facile sostenere il film. In questa critica è interessante notare che si dice: Tar, anzi, il regista di Tar ha la faccia tosta di paragonare l'era Me Too, dove un personaggio è accusato, e si paragona questo episodio ai presunti eccessi e alle false accuse del periodo di denazificazione della Germania del dopoguerra. Ti ricordi, Davide, quel ecco, anche lì ho trovato, certo, è una provocazione, però è pesante come provocazione. Andrebbe forse spiegata un po', contestualizzata, non lo so, o decontestualizzata, non lo so. Anche lì sono d'accordo col critico del New York, che mi ha dato un po' fastidio.
È interessante perché abbiamo due punti di lettura diversi.
Sì.
Cioè, secondo me questo è esattamente il punto della discussione. Cioè, Todd Field accusa il Tar di fare questo. Non difende questo atteggiamento. Cioè, il vecchio direttore d'orchestra con cui lei parla e dice e racconta questa cosa, fa il parallelo tra quello che è successo,
sì,
a Furtwängler. In realtà poi noi sappiamo che Furtwängler faceva parte della Reichsmusikkammer, quindi
sì,
compromesso col nazismo lo era. A quello che succederà poi,
sì,
a Tar,
sì,
secondo me è proprio un puntare il dito: guardate questi vecchi barbogi e tromboni che per difendersi utilizzano e manipolano la storia all'indietro.
Difficile, difficile.
Facciamo un ascolto, ci rilassiamo un attimo.
Abbiamo tempo?
Sì. Beh, no, in realtà
no, appunto,
hai ragione.
Allora, veniamo alla fine. No, guardo l'orologio e mi spavento. Non lo so, io sono molto perplesso. Il film non mi è piaciuto, ecco, tanto per parlare chiaramente. Ed è, ripeto, molto difficile fare film con i temi musicali. Nonostante tutto ciò, ho una proposta, quella di Paganini del 26 febbraio. Facciamo un po' di teasing. Il Paganini del 26 febbraio parlerà di direttrici d'orchestra. Lo farà con un bel documentario tutto dedicato a Marin Alsop, e è bello anche parlare di una bella novità discografica dalla quale abbiamo estratto i nostri brani. Sono 8 CD più un DVD, tutti dedicati ad Alsop e a Bernstein. Il 26 febbraio parleremo anche di Elisabeth Kuiper, pioniera delle direttrici d'orchestra donne nel Novecento. Parleremo anche di Maria Bonzanigo e ci sarà un piccolo cameo dedicato a Silvia Kaduff. Non dimentichiamo di Silvia Kaduff, tuttora esistente, certo. Grigionese. Lei stessa assistente di Bernstein e direttrice dei Berliner Filarmonica.
E con questo noi concludiamo la nostra recensione di oggi. Speriamo che vi sia piaciuta, ne siamo sicuri. Ci siamo accalorati. Il film comunque divide, e questa è la cosa più importante. Fa parlare di musica classica e ci divide, e questo è bellissimo.
Accalorati ma non accapigliati, perché non abbiamo più capelli.
No, io non ne ho sicuramente. Bene, noi vi auguriamo un buon ascolto di chi ci segue. A prestissimo.
Radio Televisione Svizzera. Rete 2.